Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Effetto Cinema. Oggi vogliamo parlare di un film in tre dimensioni che è stato presentato qualche giorno fa presso la sede RAI e che verrà trasmesso proprio in occasione dell'anniversario, del settimo anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II, che è avvenuta il 2 aprile del 2005. Quindi il primo di aprile verrà messo in onda sulla RAI, nello speciale TG1 appunto del primo aprile, Un gigante. È un film di Italo Moscati che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie, saluto te e i vostri ascoltatori.
Il gigante di cui parliamo è ovviamente Giovanni Paolo II, secondo la definizione che appunto Benedetto XVI proprio nella cerimonia di beatificazione aveva utilizzato.
Come no, quello è stato un grandissimo regalo. Se c'è una cosa difficile, come diceva il mio maestro Luigi Comencini, è trovare un titolo che in una sola parola riesca a esprimere il concetto che poi un film può sviluppare. E allora quando il Papa ha detto un gigante, quel giorno ho capito che aveva un titolo e che grandissima parte del lavoro era fatto. E quindi non c'era le preoccupazioni di una definizione, insomma, di quel giorno. Quando si dice un gigante è una cosa che convince tutti, detta soprattutto in maniera così seria e autorevole. E quindi ho cominciato da quello. Perché un gigante? Allora, io dovevo fare una cosa in 3D. Il 3D è una tecnica che più volte è comparsa sulla scena dei grandi schermi. In televisione solo adesso qualche timido tentativo, ma sempre con gli occhialini, che sono un handicap fortissimo. Ancora, ne avremo ancora per qualche anno. E quindi quando a un certo punto mi sono detto, ma come usare il 3D per un personaggio che non c'è più, che è un personaggio che ha vissuto all'epoca invece del 2D, cioè delle immagini senza profondità. Allora ho detto, prendo il contenitore. Il contenitore cos'è? La Basilica di San Pietro, la piazza, i giardini, il Vaticano, e giro tutto in 3D, cioè con le dimensioni di profondità, i portici, le statue e poi all'interno appunto la basilica, i sotterranei dove ci sono le tombe dei papi, cioè tutto qualche modo che è il contenitore di una sacralità. E dentro vorrei mettere una vita, la vita vissuta di Papa Wojtyła, perché è una vita che dà tantissimi spunti, come del resto molte vite dei papi. Ci sarebbe fare dei romanzi, ci sono stati anche fatti, anche tanti film, e forse oggi magari siamo anche maturi per farli meglio rispetto a qualche esempio del passato. In più volevo anche dare un inizio e una fine che rendesse bene quella missione che il Papa ha fatto. E cioè, quindi sono andato simbolicamente a Fiumicino e ho ripreso sempre in 3D i battelli di pescatori che tornavano con un primo piano delle reti che erano appunto sul porto. E quindi da lì...
Quindi poi ritorniamo alla barca di Pietro. E quindi
esatto, voleva essere questo. Certo. E comunque sia, senza dirlo, perché io penso che comunque sia i suggerimenti visivi non abbiano bisogno di didascalie. Quindi la stessa cosa che hai detto tu, precisando, è la cosa che viene in mente, devo dire, anche ai tecnici che facevano pescatore d'anime, no? E quindi era questo, veniva proprio alle labbra di tutti i personaggi che lavoravano con me in quei giorni.
Sì. Questo è uno dei tanti pregi di questo tuo film, il fatto di non avere in realtà una narrazione che in qualche modo aiuti, ma che in qualche modo anche impigrisca poi lo spettatore, perché gli dà già tutto quanto pronto, ma invece le immagini sono lasciate al loro potere evocativo, al loro potere di parlare appunto da sole. E tu insisti molto sull'immagine della barca, ma anche sull'immagine delle statue dei santi in Piazza San Pietro, delle statue dell'angelo su Castel Sant'Angelo, come di una presenza divina che è comunque che veglia appunto sul...
Proprio così, proprio così. Mondo. Anzi, vorrei precisare che questa scatola, chiamiamola così, questa scatola sacra, sì. No? Così carica di storie, di emozioni, di suggestioni, di cultura. Come poteva essere raccontata se non mettendo a confronto questo dispositivo e poi la storia di una persona che è diventato Papa, un'avventura che comincia, come diceva il Papa, da un paese lontano, viene in Italia e dopo parte per 100 e passa viaggi nel mondo. Allora, questo è anche la cosa che mi ha spinto a non mettere una narrazione, perché non lo sapevo con chiarezza. A volte le cose si intuiscono solo in un secondo tempo, quando cominci a vedere i materiali che hai a disposizione, e allora diventa difficile pensare che uno possa scrivere un racconto che vada al di là e che sia così significativo come le parole dirette di Papa Wojtyła, che era un grandissimo comunicatore, come si dice normalmente, ma che conteneva tante tappe del suo racconto, e bastava quello, perché è la voce quello che io volevo dare, sì. Volevo dare risalto proprio alla voce. Quando Piazza San Pietro è piena per la cerimonia di beatificazione ed è lì in attesa, la messa va avanti, ma la voce che sente non solo quella dei sacerdoti, per me siamo lì perché il Papa Wojtyła diventa beato. Certo. Quindi vogliamo sentire la voce di questo beato. E allora, per tornare alla voce del Papa beato, torna ai suoi discorsi, naturalmente quelli più spirituali, più alti, la fede, Dio. Poi quando esci da, diciamo così, da questo contenitore che è la piazza, entri anche su altri temi, per esempio quando lo si vede in viaggio nei paesi dell'America Latina o in Africa, ci sono le sue prese di posizione sulla violenza, sullo sfruttamento, sugli umili, sui poveri. E dopo che ci sono stati all'inizio dei riferimenti alla sua vita giovanile, in cui faceva l'operaio alla Solvay negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Quindi questa voce è quello che secondo me era sufficiente, evocava, sì. non aggiungeva, perché io lo dico proprio onestamente, ho a volte un po' fastidio di come si consumano queste storie così alte con le banalità narrative, sovrapponendo dei testi a volte insopportabili, perché questo capita a sentire, per esempio, a volte sono anche cose che servono, perché a volte le dirette sono lunghe, quindi non è facile. Quindi a un certo momento ci sono quelli preparatissimi che dicono tante cose interessanti, ci sono quelli meno preparati o anche più svogliati che raccontano delle retoriche che non appartengono, che non rispettano quello che stanno vedendo.
Certo.
Allora io dico, lascio la parola al Papa, e sono andato a prenderlo in varie situazioni, ma non facendo
anche con
la
una certa ricerca, no? Perché le immagini che si vedono nel tuo filmato non sono proprio quelle che siamo più abituati a vedere nei documentari, appunto, su Giovanni Paolo II.
Mi fa piacere che lei dica questo, perché vede, il problema è questo, è anche di liberare la nostra testa delle immagini che in qualche modo ci vengono addosso, ci investono e ci travolgono. Io ho preso dei brevi spezzoncini, ho fatto per esempio un montaggio del vento, perché vedendo il Papa inginocchiato, Piazza San Pietro, con i capelli lunghi e leggeri che vengono mossi dal vento, per me ho detto, ma io quella lo voglio vedere ancora in questa situazione. E infatti, essendo l'uomo dei viaggi, di venti ne ha sentiti addosso diversi, in varie epoche e in vari paesi. Venti impetuosi, venti leggeri, venti caldi. E ora questo era già per me stesso, come dire, raccontare il passaggio del tempo.
Certo.
E anche come la meteorologia in qualche modo contribuiva a sottolineare quella che è una cronologia, secondo me, di emozioni più che di storie, ecco, più che di date.
E poi tutti ricordano ovviamente il vento in Piazza San Pietro il giorno del funerale.
Assolutamente.
Di
per esempio,
II, che muoveva le pagine,
ecco,
del Vangelo.
Ecco, su questa cosa qua che lei cita. Devo dire che ho perduto 2 giorni per prendere una decisione, perché quella pagina è indubbiamente suggestiva.
Certo.
Forse addirittura, chissà, poteva essere anche stata inventata da una regia, si poteva anche fare, ma non sarebbe mai venuto in mente a un regista. E però mi sono detto, la ricordiamo tutti, se io la ricito non diventa una cosa da un punto di vista di quella sincerità che voglio esprimere, troppo citazionistica.
Certo.
E quindi, essendo citazionistica, perde un po' quel tentativo che io facevo di creare questo impasto di immagini 3D, immagini 2D, quelle della cronaca, e poi la musica. Ecco, quindi cercavo appunto qualche strada che mi portasse a non rimettermi su strade, sì, a volte anche con ottimi risultati, ma già battute.
Già percorse, e quindi invece soltanto appunto suggerito, ma come un prodotto delle immagini, certo. E la musica, parliamo di questo accompagnamento musicale sublime, ci sono voci meravigliose, musiche meravigliose.
Sì, nel senso che io, come lei sa, avendo visto anche qualche altro mio lavoro, per me il cinema deve moltissimo alle colonne sonore. E ora abbiamo alle spalle più di un secolo di colonne sonore fatte per il cinema, il quale cinema ha derubato, tra virgolette, positivamente, diciamo, nella grande tradizione sinfonica e quella operistica. Cioè, il melodramma fa parte della storia del cinema. Qualche critico tipo Vito Pandolfi lo ricordava proprio specificamente, dicendo che il cinema era una specie di prosecuzione del melodramma. E quindi allora lì sono andato a cercare, è stato anche lì non facile la scelta, perché si cade più o meno anche lì nelle trappole del già sentito, perché non è che arriviamo così dal nulla.
Certo.
Quindi una scelta spero attenta, che vedo che però chi lo vede coglie, per esempio la voce della Callas, no? Perché la voce della Callas? Perché c'è Castel Sant'Angelo? Perché Castel Sant'Angelo? Dove è venuta Tosca? E dove Tosca a un certo punto ha subito una violenza da parte del capo della polizia, il famoso Scarpia. Allora, il solo ricordare questa voce ricordava una situazione di violenza, una situazione di forzatura. E poi perché mettere il Sansone d'Alida di Saint-Saëns alla fine? Perché è una dichiarazione di amore totale, di una finezza che francamente raramente noi troviamo in giro. E che comunque invece lì è, tra l'altro c'è un richiamo biblico, quindi la storia non è che comincia adesso, ha una lunga storia della Chiesa, della religione cristiana, ebraico, giudaico, cristiana, ha una lunga storia, c'è tutto, basta trovare il modo di ripresentarla in termini, spero che siano interessanti, mi pare che qualche risultato l'abbiamo ottenuto.
Certo. Delle immagini d'archivio di Giovanni Paolo II ci sono quelle, dicevamo, dei viaggi, e molta attenzione mi sembra sia data al suo incontro con i più deboli, con i più giovani anche, quindi il suo straordinario rapporto proprio con i giovani, ma ci sono anche delle immagini, soprattutto verso la fine del film, che lo ritraggono invece in meditazione, magari solo appunto su un'imbarcazione, appunto in alcuni di questi viaggi, in un atteggiamento più meditativo, anche più stanco, anche più affaticato.
Bene, lei ha colto una precisa, come dire, scelta, nel senso che il pezzo anche del suo rapporto con i giovani, che è proverbiale ormai, no? È un uomo che da questo punto di vista qui non credo che abbia possibilità di riscontri, anche nelle storie dei papi che pure partecipano a incontri di giovani. Però mi interessava in qualche modo trattarlo anche lì con una certa lieve intensità, se io potessi dir così. Allora ho fatto un montaggio che erano bambini di altri paesi, più grandi dei bambini, giovani, adolescenti, addirittura dentro la Basilica di San Pietro, come dei ballerini che davanti all'altare principale, con una musichetta che fosse delicata, che poi appunto è un classico, cioè la danza delle ore, è un pezzettino che mette insieme queste cose, che rende nello stesso tempo belle le immagini, perché i movimenti sono belli, ma e poi la musica anche non spiritosa, ma leggera, lieve, che fa capire, come dice poi il Papa in una battuta, perché poi l'ho preso dal suo proverbio polacco, che dice: se tu stai con i giovani resterai giovane. Allora, certo, questa è una cosa, un'apertura. Invece poi la cosa che ho voluto creare come contrasto è il suo incamminarsi verso la morte. E allora lì c'è queste sue parole che ho messo sulla sua tomba vuota, proprio nel giorno di Pasqua, che ancora appunto la risurrezione non c'è stata, e dove è andato questo? Quindi noi possiamo pensare che lui, parlando di quello, dica appunto e pronuncia come un saluto, un addio, e poi però dice una cosa che secondo me è fantastica, dice: vi lascio, ma bisogna vivere profondamente, che per me è una cosa bellissima detta in questi termini. E poi lo vediamo, sì, un po' stanco su questo battello, con lo sguardo fisso davanti in questo canale, che è un canale polacco, un ritorno in patria, stanco, e poi lo troviamo a Fiumicino, in un viaggio che non c'è mai stato, un simbolico viaggio, in cui dice: spalancate le braccia a Dio, non abbiate paura, che è una cosa che si conosce, perché l'abbiamo, però decontestualizzata, detta lì di fronte al mare vuoto, dopo averlo visto su questo battello, credo che proprio che è una specie di incoraggiamento potente.
Sì, e infatti arriva anche proprio come un'emozione molto forte per il pubblico. E quelli che hanno già visto appunto questo film, che tipo di reazione hanno avuto?
Ma io sono stupefatto, anche perché ho guardato un po' di rassegna stampa sul filmato. C'è una sintonia di opinioni, tutte positive, che insistono su una parola, due parole: emozionante e coinvolgente. Allora, siccome coinvolgente è una delle cose che mi importa di più, perché non riesco a capire perché non si debba raccontare per non coinvolgere. Perché poi alla fine tu rubi alla storia di questi personaggi, rubi al pubblico tempo, attenzione, quindi devi coinvolgerlo, bisogna fare una scelta etica, nel senso, no? Che deve essere coinvolgente, no? Perché io devo vedere questa cosa coinvolgente, magari anche nel giudizio negativo, ma coinvolgente. Allora, vedendo, leggendo queste cose, sentendo dei commenti in diretta dopo le proiezioni, devo dire che sono molto colpito da questa, come dire, generale riconoscimento del fatto che la cosa è coinvolgente, e che nello stesso tempo, altra cosa che mi importa, scaturisca anche il senso di un papato, che effettivamente è un papato durato a lungo, che segnerà, credo, la vita della Chiesa in profondità, quanto l'ha segnato Papa Vigesimo III con il suo papato.
23esimo, certo. Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori che la messa in onda del film è prevista per il 1° aprile, nello speciale TG1 appunto di quel giorno, in occasione del 7° anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II, che era avvenuta il 2 aprile del 2005. Inoltre, in contemporanea, è trasmesso in 3 dimensioni, visto che questa è veramente una caratteristica molto particolare del film, su Rai HD, sul canale 501 digitale terrestre e 101 satellitare TVSAT. Grazie allora a Italo Moscati di essere stato in nostra compagnia, e grazie naturalmente di questo bellissimo lavoro.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna sabato prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.